la chiudi in un'unica orazione, la lode a Dio, uno e trino, e si dice una dossologia, cioè una formula di lode, di esaltazione di Dio, definita minore per distinguerla dalla dossologia maggiore, cioè il gloria a Dio nell'alto dei cieli, quello della messa, l'antico inno della liturgia cristiana. Brevemente la storia del gloria al Padre. La preghiera è lo sviluppo della formula battesimale trinitaria che ha insegnato Gesù agli apostoli. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La chiusura o clausola della preghiera, nei secoli dei secoli, amen, è di origine ebraica, provenienza biblica, ispira spesso la conclusione delle lettere di San Paolo alle comunità. Non sappiamo chi sia realmente l'autore della versione che noi abbiamo e che recitiamo e quando è stata introdotta effettivamente nella liturgia. In ogni caso esistevano formule simili nelle varie chiese, nelle varie realtà e già recitate persino dai padri della Chiesa, quindi proprio nei primi secoli. E andiamo allora per ordine parola per parola. Il gloria, questa parola ha un'antica origine ebraica, kabod, che indica la gravità, il peso simbolico della potenza e dell'autorità. Quindi glorificare Dio significa riconoscere la sua signoria e il suo potere. Il greco traduce il termine gloria con doxa, dalla cui radice si esprime il concetto di apparire e risplendere, quindi la gloria come apparizione splendente di Dio, perché Dio ha il potere di irradiarsi, di illuminare, di avvolgere con il suo splendore ogni cosa. Il latino fa invece derivare l'incipit, cioè l'inizio della preghiera, da una radice indoeuropea, clou, che esiste ancora come espressione, clou. Non so se l'avete, cosa vuol dire clou, quando uno dice il clou?
Il massimo,
l'apice, no? Il clou. Col significato di qui, in questo caso, di farsi udire, risuonare, essere famoso. La divinità è unica, inconfondibile, universale, è il massimo appunto, pertanto merita la glorificazione dagli uomini. Allora, dire gloria dice tutto questo, lo splendore, la maestà, la grandezza di Dio, lui è il massimo del massimo. Gloria poi si dice innanzitutto al Padre, e qui ci siamo fermati col Padre nostro ampiamente su tutto questo, qui diciamo solo Dio è amore infinito e poiché tale sentimento nella sua forma perfetta indica donazione assoluta, non può essere il suo amore egoistico, ma è rivolto sempre ad un'altra persona, cioè al Figlio, e nel Figlio ai figli che siamo tutti noi. La condizione paterna è quindi imprescindibile, in quanto Dio è la sorgente, il grembo, la meta di tutto ciò che esiste. E la sua potenza si esprime anche nella creazione attraverso la forza generatrice del Padre, tipica dell'amore vero e completo, detto anche nella nostra realtà, carità. Carità. E poi diciamo al Figlio, vedete che cerco di essere breve, Dio è Padre, è l'eterna sorgente dell'amore rivolto al Figlio, l'eterno amato, che non ha mai respinto il sentimento paterno ed è stato pronto ad accettare il progetto di redenzione incarnandosi, soffrendo e morendo sulla croce per salvare l'umanità. Allora, quando dico gloria al Padre, quello che è il Padre, tutto quello che ci siamo detti, ripeto anche stamattina, quando dico gloria al Figlio, intendo questo, che mi viene in mente ciò che ha fatto il Figlio incarnandosi e donando la sua vita per la nostra salvezza. Gesù, in quanto Figlio generato, non creato, dall'eternità, è Dio lui stesso, con pari dignità del Padre, ma è anche uomo per il mistero dell'incarnazione, che per noi ovviamente è un dogma di fede, tributandogli altrettanta gloria, glorificazione come per il Padre. Come spiegano i teologi, non è divino solo l'amore, ma è divino anche il lasciarsi amare, ricevere l'amore e corrispondere pienamente a questo amore. Glorificando il Figlio si glorifica anche il Padre, che è sorgente di un amore perfettamente corrisposto da Gesù, grazie all'essenza divina di entrambi, divini nella parità Padre e Figlio. E poi aggiungiamo ovviamente lo Spirito Santo. Il sentimento che lega il Padre e il Figlio è perfetto e come tale non può chiudersi in se stesso, ma si irradia verso tutte le creature attraverso lo Spirito Santo. La terza persona della Santissima Trinità non è generata, ma procede, perché l'amore vicendevole tra il Padre e il Figlio è talmente fecondo che lo Spirito scaturisce, pur essendo divino, esattamente pari alle prime due realtà, quindi tutte e tre allo stesso livello. Lo Spirito di Dio, Padre e Figlio, è un dono rivolto agli altri, fonte viva dell'illuminazione degli uomini, fuoco che accende in noi la fede, che unisce il cielo e la terra ispirando la santità, come ha ricordato di recente Papa Francesco. Ed è ovviamente santo, essendo l'irradiazione dell'amore divino, merita di essere glorificato allo stesso modo, perché completa la potenza salvifica della Santissima Trinità. E poi aggiungiamo nella preghiera come era nel principio, e la conferma che la Trinità delle tre persone, uguali e distinte, esiste da sempre, non ha mai avuto inizio. È un concetto, io scrivo qua, difficile da capire per noi. C'è una realtà che non ha un'origine, che c'è sempre stata, la concepiamo ma non riusciamo a definircela esattamente, noi che siamo nello spazio e nel tempo, legati a una storia, quindi a un procedere nell'arco del spazio temporale. Tuttavia questo si accetta per fede. Le tre persone sono distinte, allo stesso tempo unite da sempre in un legame indissolubile di bontà infinita, di verità, di fedeltà reciproca. E poi diciamo, e ora e sempre nei secoli dei secoli, l'amore perfetto della Trinità ha una dimensione infinita che sfida i limiti del tempo e si proietta nell'eternità. La conclusione della preghiera non è solo una lode, ma la constatazione che la realtà trinitaria non deluderà mai. Padre, Figlio e Spirito Santo sono un'ancora di salvezza in ogni epoca, per ogni uomo. È un'unica potenza divina rivolta al bene dell'umanità, sia nella vita terrena che nell'eternità. E poi qui c'è l'Amen che conclude, la conclusione che suggella il legame di un Dio uno e trino con gli uomini che credono in questo mistero e si uniscono al lavoro divino e trinitario in un patto di eterna alleanza. Allora quando io dico gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen, dico tutto questo. Sto lodando la Trinità, sto proclamando che io credo nel Dio uno e trino, nella sua onnipotenza, nel suo amore infinito che ci coinvolge tutti. Sto dicendo tutte queste cose quando dico gloria, gloria al Padre. Allora, posso dire il gloria al Padre così, come dicessi, che ne so, qualsiasi altra cosa? Devo mettere tutto me stesso in quella proclamazione, ricordarmi cosa stiamo dicendo. E dopo il gloria io ho pensato di aggiungere la riflessione breve, anche questa, sull'Ave Maria. Ho preso anche qui qualche spunto dal libro Maria Mamma di Tutti di Papa Francesco, dove lui insegna il senso delle parole di questa preghiera importante. Perché? Perché è quella che ci accompagna tutta la vita, la impariamo da bambini, veramente ci accompagna. Anzi, io direi che oggi come oggi è una delle poche preghiere con cui riesci ad accomunare tutti quanti. Quando c'è, che ne so, un funerale, se tu vuoi far pregare tutti, devi recitare un'Ave Maria. È questa, la realtà è questa oggi della cristianità, purtroppo. E allora entriamo anche qui brevemente nella preghiera. Sono solo degli spunti, è solo per stimolare in noi una maggiore attenzione quando preghiamo con queste formule di preghiera. Innanzitutto è rivolgersi alla piena di grazia. L'angelo Gabriele chiama Maria piena di grazia. In lei, osserva il Papa, non c'è spazio per il peccato, perché Dio l'ha prescelta da sempre quale madre di Gesù e l'ha preservata, lo sappiamo, dalla colpa originale. Così che il Verbo ha potuto farsi carne nel suo grembo. Anche a noi è chiesto di ascoltare Dio che ci parla e di accogliere la sua volontà. Il Signore, dice il Papa, ci parla sempre. Allora, quando io dico Ave Maria piena di grazia, ecco, io devo tenere presente questo, no? La piena di grazia, perché in lei solo Dio ha avuto spazio, non il peccato. È stata preservata dal peccato e anch'io sono chiamato a dare spazio a Dio nella mia vita, ad ascoltare, a cogliere Lui, la sua volontà. Poi noi diciamo il Signore è con te. Quello che è avvenuto nella Vergine, dice il Papa, in modo unico, accade a livello spirituale anche in noi. Quando accogliamo la parola di Dio con cuore buono e sincero e la mettiamo in pratica, succede come se Dio prendesse carne in noi e gli viene ad abitare in noi, perché prende dimora in coloro che lo amano e osservano la sua parola. Allora, mentre io dico a Maria, il Signore è con te, penso che deve essere anche con me. E per essere con me, anch'io, come ha fatto lei, devo accogliere nel mio cuore la sua parola, permettere alla parola di incarnarsi anche in me e nella mia vita, come si è incarnato in Maria. Tu sei benedetta fra le donne. Come ha vissuto Maria la sua fede, questo tipo di fede? L'ha vissuta, risponde il Papa, nella semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma, come provvedere il cibo, il vestito, la cura della casa e così via. Proprio questa esistenza normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e suo figlio. Allora, è benedetta fra tutte le donne, non per chissà quale eccezionalità, ma perché ha saputo essere con Dio e in Dio nella quotidianità, giorno per giorno, attimo per attimo. È benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria è ricettiva, ma non passiva, precisa il Papa Francesco. Come a livello fisico riceve la potenza dello Spirito Santo, ma poi dona carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in lei, così sul piano spirituale accoglie la grazia e corrisponde ad essa con la fede. Per questo Sant'Agostino afferma che la Vergine ha concepito prima nel cuore che nel grembo, ha concepito prima la fede, e poi il Signore. E allora l'essere benedetti è benedetto il frutto del grembo. Anche noi dobbiamo concepire Dio nel cuore. E lo possiamo fare come ha fatto Maria, innanzitutto nella fede, e poi il Signore dimora in noi. Quando io apro il cuore nella fede, cioè mi fido di te, mi affido a te, vieni in me, e il Signore viene. Santa Maria, Madre di Dio, la Madre del Redentore, continua il Papa, ci precede, continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione, nella missione, col suo esempio di umiltà e di disponibilità alla volontà di Dio, ci aiuta a tradurre la nostra fede in un annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere. Questo ci dice il Papa nell'espressione Santa Maria, Madre di Dio. Ci ha preceduti, ci dà l'esempio nel come vivere la fede, la nostra vocazione, la nostra missione. Essere per ognuno di noi, uomini e donne, madri di Dio, cosa può voler dire nella nostra vita? Cosa può voler dire? Vivendo nella fede, annunciando questa fede, poter generare, far sì che si generi Dio nel cuore dei fratelli. E quindi, dice il Papa, ci aiuta a tradurre la nostra fede in un annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere, cioè senza limiti. Dovunque e sempre io annuncio e aiuto altri a generare la fede e Dio nel loro cuore. Prega per noi peccatori. Per spiegare il senso di questo passaggio della preghiera, Francesco evoca un aneddoto e qui ve lo leggo. Ricordo che una volta nel santuario di Lujan ero nel confessionale, c'era una coda lunga, c'era anche un ragazzotto tutto moderno, con gli orecchini, i tatuaggi e tutte queste cose, ed è venuto per dirmi cosa gli succedeva. Era un problema grosso, difficile, e mi ha detto, io ho raccontato tutto questo alla mia mamma mi ha detto, vai dalla Madonna e lei ti dirà cosa devi fare. Ecco, una donna che aveva il dono del consiglio. Non sapeva come uscire dal problema del figlio, ma ha indicato la strada giusta. Vai dalla Madonna e lei ti dirà. Questo è il dono del consiglio. Quella donna umile e semplice ha dato al figlio il consiglio più vero. Infatti il ragazzo gli ha detto, ho guardato la Madonna e ho sentito che devo fare questo, questo e questo. Io, dice il Papa, non ho dovuto parlare, aveva già detto tutto la sua mamma e il ragazzo stesso. Questo è il dono del consiglio. Voi mamme che avete questo dono, chiedetelo per i vostri figli. Il dono di consigliare i figli è un dono di Dio. Questo è il riferimento all'espressione prega per noi peccatori. Il Papa ci sta dicendo che anche noi impariamo a avvicinare col dono del consiglio gli altri. Non solo Maria prega, intercede, interviene per noi peccatori, ma anch'io sono chiamato come Maria nel mio piccolo ad avere la capacità di aiutare chi è in difficoltà. E parla di questo dono del consiglio. Il Signore ispira come poter aiutare. Quindi per il Papa, in pratica, è la recita dell'Ave Maria, la preghiera dell'Ave Maria, e sì, onorare Maria, ma prendere Maria come modello e fare esattamente ciò che ha fatto lei, e ciò che io dico nell'Ave Maria, e ciò che devo dire a me stesso e che anch'io dovrei fare. Praticamente è questo che sta dicendo il Papa, non so se avete capito. Adesso è nell'ora della nostra morte. Affidiamoci a Maria, perché lei, come madre del nostro fratello primogenito Gesù, ci insegna ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forze, di infondere fiducia e speranza. E questo è quello che fa una mamma. Il cammino di Maria verso il cielo è cominciato da quel sì pronunciato a Nazaret, in risposta al messaggero celeste che le annunciava la volontà di Dio per lei. E in realtà è proprio così. Ogni sì a Dio è un passo verso il cielo, verso la vita eterna. E questo è il commento alla frase adesso è nell'ora della nostra morte, quindi per l'eternità. Ecco, io mi limito solo a questo, per dare qualche input anche per quanto riguarda l'Ave Maria. E aggiungo poi ancora una riflessione, questa volta necessariamente un pochino più lunga, riguardo al Magnificat, e poi mi fermo col Magnificat. Il Magnificat, canto di Maria, che sintetizzando al massimo, contiene al suo interno uno sguardo nuovo su Dio, che troviamo nei primi versetti, e uno sguardo nuovo sul mondo e la storia nei restanti versetti. Allora, all'inizio uno sguardo su Dio nuovo, completamente nuovo, e uno sguardo nuovo poi sul mondo e la storia. Innanzitutto lo sguardo su Dio, il primo movimento del Magnificat, verso Dio. Dio ha il primato assoluto su tutto. Maria non si attarda a rispondere al saluto di Elisabetta. Sapete che il Magnificat sgorga dalle labbra di Maria dopo che Elisabetta le ha dato quel saluto nello spirito. E Maria dice non si attarda a rispondere al saluto di Elisabetta, non entra in dialogo con gli uomini, ma nel suo cantico entra in dialogo con Dio. Lei raccoglie la sua anima e letteralmente si inabissa nell'infinito di Dio. Nel Magnificat viene fissato per sempre un'esperienza di Dio senza precedenti, senza paragoni nella storia. Stiamo parlando di una fanciulla che è divenuta madre di Dio. Non c'è un'altra cosa del genere, in tutta la storia dell'umanità ne mai ci sarà. Dio è visto come Adonai, che significa molto di più del nostro Signore con cui lo traduciamo. Come Dio, come potente, soprattutto in ebraico come Kadosh, cioè il tre volte santo. Nello stesso tempo, però, questo Dio santo e potente è vivo con infinita fiducia, come lo riconosciamo come il nostro Salvatore. Questo Dio onnipotente, tre volte santo, è il mio Salvatore. E quindi una realtà benevola, amabile per me, che sono la sua creatura. Ma è soprattutto l'insistenza di Maria sulla misericordia che mette in luce questo aspetto benevolo, affascinante della realtà di Dio. La sua misericordia si stende di generazione in generazione. E queste parole suggeriscono l'idea di un fiume potente che sgorga dal cuore di Dio e attraversa tutta la storia fino alla svolta. E la svolta qual è? Quando dice si è ricordato della sua misericordia. E la promessa fatta ad Abramo e ai padri si è compiuta. Dove? Nell'incarnazione, nel seno di Maria. Dio si incarna nel seno di una donna. E questa è la risposta della misericordia di Dio. La conoscenza di Dio provoca per reazione e contrasto una nuova percezione e conoscenza di sé e del proprio essere. Dio non si coglie che di fronte a Dio, in presenza di Dio, la creatura conosce finalmente se stessa nella verità. E così avviene anche per Maria, e si sente guardata da Dio. Lei stessa entra dentro quello sguardo, si vede come la vede Dio, piccola e serva. Umiltà, l'umiltà della serva, dice Maria, qui non significa piccolezza, bassezza, non indica qui specificatamente la virtù dell'umiltà. Maria intende dire sono la piccola del Signore, la sua serva. Maria si percepisce come un piccolo nulla che Dio si è degnato di guardare. C'è lo stupore di questo in Maria. Il Dio onnipotente, il tre volte santo, ha guardato proprio me, che sono niente. Non attribuisce l'elezione divina allora alle sue virtù, ma al favore divino, alla grazia di Dio, è puro dono. Per pensare diversamente significa distruggere letteralmente l'umiltà di Maria. Non so se riuscite a capire cosa voglio dire. Da questo riconoscimento di Dio, di sé, della verità, si sprigiona la gioia e l'esultanza. Il mio spirito esulta. Perché esulta? Perché ha guardato l'umiltà, la mia umiltà. Il Dio Onnipotente ha guardato me, non posso che esultare di questo. Una gioia prorompente da questa verità, gioia per l'agire divino, gioia della lode pure gratuita. Maria magnifica Dio per se stesso, anche se lo magnifica per ciò che ha fatto in lei, cioè a partire dalla propria esperienza, come fanno tutti i grandi personaggi della scrittura. Il giubilo di Maria è il giubilo, dico questa parola un po', il giubilo escatologico per l'agire del Creatore al servizio del Santo, dell'amore, della bellezza, dell'eternità e la pienezza della gioia. Noi dobbiamo immaginare questo nel Cantico di Maria. Lì c'è proprio il massimo dell'esultanza di una creatura. San Bonaventura, che aveva esperienza diretta degli effetti trasformanti della visita di Dio all'anima, parla della venuta dello Spirito Santo in Maria al momento dell'Annunciazione, come di un fuoco che la infiamma tutta. Lui scriveva: sopravvenne in lei lo Spirito Santo come fuoco divino che infiammò la sua mente e santificò la sua carne, conferendolo una perfettissima purità. Oh, se tu fossi capace di sentire in quale misura, quale e quanto grande fu l'incendio disceso dal cielo, quale refrigerio ha recato. Se un incendio che reca refrigerio. Se potessi udire il canto giubilante della Vergine. Anche l'esegesi più esigente e rigorosa si rende conto che qui ci troviamo di fronte a parole che non si possono capire con i normali mezzi di analisi filologica. È un parlare nello spirito che non si può capire se non nello spirito. E ditemi, nella vostra esperienza personale, se non avete capito e fatto vostra con più coscienza il Magnificat quando lo Spirito Santo è entrato in voi. Io vi garantisco che ho colto il senso del Magnificat solo dopo l'esperienza dell'effusione spontanea dello Spirito. Io ho capito questa esultanza di Maria, le parole di Maria. È un parlare nello Spirito che non si può che capire nello Spirito. Chi legge queste righe è chiamato a condividere e a celebrare questo giubilo. Solo la comunità dei credenti in Cristo e dei suoi fedeli che celebrano e lodi a Dio è all'altezza di questo testo. E poi dicevamo il nuovo sguardo sul mondo. Dopo questa apertura a Dio, lo sguardo sul mondo, quel che cambia nel passaggio dalla prima alla seconda parte, non è né il mezzo espressivo né il tono. Da questo punto di vista il cantico è proprio un flusso continuo, non c'è interruzione, non c'è un cambiamento, non ci sono spaccature all'interno del testo. Continua la serie dei verbi al passato che narrano ciò che Dio ha fatto, o meglio, ha cominciato a fare. Quello che cambia è solo l'ambito dell'agire di Dio. Dalle cose che ha fatto in lei, passa a osservare le cose che ha fatto nel mondo e nella storia. E allora si considerano gli effetti del manifestarsi di Dio, i suoi riflessi sull'umanità intera, sulla storia dell'umanità. E qui osserviamo una seconda caratteristica della sapienza evangelica, che consiste nell'unire all'ebbrezza del contatto con Dio, la sobrietà dello sguardo, nel guardare lo sguardo sul mondo, nel conciliare tra loro il più grande trasporto e l'abbandono nei confronti di Dio e il più grande realismo critico nei confronti della storia e degli uomini. Cioè lì c'è l'esultanza di una donna che però ha un occhio sul mondo, su quello che avviene nel mondo. E allora una serie di verbi potenti, all'auristo, questo tempo particolare in greco, un tempo perpetuo, diciamo, non è un'azione che si è compiuta e basta, ma un'azione che si compie adesso e sempre, questo è l'auristo. Maria descrive, a partire dal versetto 51 del testo, un rovesciamento radicale, un mutamento totale delle parti tra gli uomini. Ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha mandato a mani vuote, una svolta improvvisa, irreversibile, perché opera di Dio e quindi non cambia, non muta, non torna indietro, come invece facciamo noi abitualmente nelle nostre cose. In questo mutamento emergono due categorie di persone: da una parte la categoria dei superbi, dei potenti, dei ricchi, dall'altra la categoria degli umili, degli affamati. È importante che comprendiamo in che cosa consiste questo rovesciamento e dove si produce, perché altrimenti c'è il rischio di fraintendere il cantico e con esso anche le beatitudini che originano da lì, perché qui in germe le beatitudini sono riportate, ci si usano le stesse espressioni delle beatitudini, le magnifica. Guardiamo alla storia, quindi concretamente, qui si parla di rovesciamento, eccetera, ma di fatto io dico, che cosa è accaduto? Si è realizzato tutto questo? Quello che canta Maria, c'è forse stata una rivoluzione sociale esterna per cui i ricchi si sono di colpo impoveriti e gli affamati si sono saziati? C'è stata forse una distribuzione più giusta dei beni tra le classi sociali? Io direi di no, voi cosa dite? Forse i potenti sono stati rovesciati materialmente dai troni e gli umili sono stati innalzati? No. Erode ha continuato ad essere chiamato il grande e Maria e Giuseppe sono dovuti fuggire a causa sua. E Maria canta il Magnificat e dice queste cose, però ha dovuto scappare di fronte a Erode. Se dunque quello che ci si aspetta è un cambiamento visibile nella società, e beh, siamo delusi, c'è la smentita totale da parte della storia. Allora, dove è accaduto questo rovesciamento? Perché il rovesciamento è accaduto realmente, ma è accaduto nella fede. Si è manifestato il regno di Dio e questa cosa ha provocato una silenziosa ma radicale rivoluzione, come se si fosse scoperto un bene che di colpo ha svalutato la moneta corrente. Il ricco appare come un uomo che ha messo da parte un'infinità di ricchezze, ma nella notte c'è stata la svalutazione del 100% e il domani mattina si è svegliato povero. E allora il vantaggio di chi è già povero qual è? Che è già abituato a quello e quindi non se ne accorge neanche, giusto? Ma il ricco sì, la sua situazione è cambiata radicalmente. I poveri hanno già il cuore pronto a queste cose, il ricco no. Il rovesciamento cantato da Maria è dello stesso tipo, dicevo, di quello proclamato da Gesù con le beatitudini e con la parabola del ricco e pulone. Maria parla di ricchezza e povertà a partire da Dio, prende come misura Dio, non l'uomo. Dire dunque che si tratta di un rovesciamento avvenuto nella fede non significa dire che è meno reale, è radicale, meno serio, ma che lo è infinitamente di più. Questo non è, scrivo qui, un disegno creato dall'onda sulla sabbia dove l'onda successiva lo cancella. Si tratta di una ricchezza eterna, di una povertà ugualmente eterna. Poi consideriamo che Maria in tutto questo è figura della Chiesa. Questo significa che la personifica, la rappresenta spiritualmente e sensibilmente. Significa dire che è il modello della Chiesa. Lei è figura della Chiesa anche nel senso che nella sua persona si realizza fin dall'inizio in maniera perfetta l'ideale di Chiesa. Costituisce che è costituita, scusate, sotto il capo che è Cristo, e lei nel membro principale è la primizia. Ma cosa vuol dire qui chiesa? E al posto di quale chiesa, dice Sant'Ireneo, Maria intona il Magnificat? Perché Maria intona il Magnificat, dicono i padri, al nome della chiesa. Ma di quale chiesa? La chiesa reale, la chiesa concreta, delle persone che compongono la chiesa. Il Magnificat non è solo da recitare, va vissuto, va fatto proprio da ciascuno di noi. È il nostro cantico, e qui ritorno a quel che ho detto prima, tutto questo lo capisci se hai fatto esperienza dello Spirito. Allora tu ti ritrovi nel Magnificat, e come? Prima io il Magnificat, quando capitava di recitarlo, lo recitavo così, ma quando lo Spirito è entrato dentro, ma tu ti senti dentro quelle parole, senti che sono le tue parole. Alla luce di questi principi, allora proviamo ora brevemente ad applicarlo a noi, alla Chiesa, all'anima, il cantico di Maria, a vedere cosa dobbiamo fare per somigliare a Maria, non solo a parole, ma anche nei fatti. Non sarò ancora molto lungo. Là dove Maria proclama il rovesciamento dei potenti, dei superbi, il Magnificat ricorda alla Chiesa qual è l'annuncio essenziale che deve proclamare al mondo. Le insegna a essere anch'essa profetica. Siccome avevo detto di spegnere, e noi siamo molto obbedienti, spegniamo i telefoni, le insegna a essere anch'essa profetica. La Chiesa vive e attua il canto della Vergine quando ripete con Maria: rovesciati i potenti, ha rimandato i ricchi a mani vuote, e lo ripete con fede, distinguendo questo annuncio da tutti gli altri pronunciamenti che pure deve fare la Chiesa in materia di giustizia, di pace, di ordine sociale, come fa il Magistero da sempre. E il mondo gli dice: ma la Chiesa si occupi delle sue cose, cosa c'entra che interviene nelle cose sociali, nelle cose degli stati, no? La Chiesa ha il diritto di intervenire, ma ha un messaggio fondamentale che va sopra tutti questi. L'annuncio di fede di ciò che Dio ha fatto nella storia della salvezza, che è la prospettiva in cui si colloca la Magnificat, diventa la migliore indicazione di ciò che l'uomo deve fare a sua volta nella propria storia umana, anzi di ciò che la Chiesa stessa ha il compito di fare, con la forza della carità che deve avere anche per il ricco in vista della sua salvezza. La carità non è solo verso i poveri, anche verso il ricco, pregando e cercando di fare in modo che si salvino anche loro e non si perdano, anche se il Signore ha detto che la salvezza di un ricco è facile come far passare un cammello dalla gonna dell'altro. Ecco. E dico sempre, perché sapete che gli esegeti qui dicono: ma non è che intendesse dire il cammello che passa dalla gonna del lago, c'era una porta tra le varie delle mura di Gerusalemme che chiamavano la cruna del lago perché era stretta e lunga, ma idem, perché attraverso quella porta un cammello non ci passava, perché era stretta e piccola, ci passava giusto una persona dentro, non il cammello non ci poteva passare. Quindi anche se lo interpretiamo così, il Signore sta dicendo che è praticamente impossibile che il ricco, se si tiene aggrappato alle sue ricchezze e ci mette il cuore, che il ricco si salvi. Il Signore sta dicendo che è impossibile. Il ricco, se vuole salvarsi, deve sganciare il cuore dalle proprie ricchezze. Questo dice il Signore. Scusate la parentesi. Più che un incitamento a rovesciare i potenti dai troni per innalzare gli umili, il Magnificat è un salutare ammonimento rivolto ai ricchi e ai potenti circa il pericolo che corrono, esattamente come dice Gesù nella parabola del ricco e pulone. Il Magnificat allora è un richiamo alla conversione. Sarebbe fraintendere completamente questa parte del Magnificat che parla dei superbi e degli umili, dei ricchi e degli affamati, se la confinassimo solo nell'ambito delle cose che la Chiesa e il credente devono predicare al mondo. Qui non si tratta di ciò che dobbiamo solo predicare, ma di qualcosa che si deve anzitutto praticare. Maria può proclamare la beatitudine degli umili e dei poveri perché lei stessa umile e povera. Il rovesciamento da lei prospettato deve avvenire anzitutto in chi ripete il Magnificat e prega Dio col Magnificat, che ha rovesciato i superbi nei pensieri del loro cuore. E allora il discorso da fuori entra subito dentro. I pensieri del loro cuore. L'uomo che vive per se stesso, il cui Dio non è il Signore, ma il proprio io, ed è uno che si è costruito un trono e vi si è seduto sopra. Vi ricordate quando all'inizio del cammino parlavamo del trono e noi ci sediamo sul trono e allora bisogna scendere da quel trono e mettere il nostro io sotto i piedi, lo ricordate? Maria dice esattamente questo. Ora Dio, dice Maria, rovescia questi tali dal loro trono, ma sono io quello che deve essere rovesciato da quel trono dove mi sono seduto nella mia vita, al posto di Dio. Mette a nudo la non verità che c'è in me, la non giustizia che c'è in me, il non amore che c'è in me, e così via. C'è un mondo interiore fatto di pensieri, di volontà, di desideri, di passioni, dal quale provengono le guerre, le liti, le ingiustizie, i soprusi che sono in mezzo a noi, dice Giacomo nella sua lettera. E finché non si cerca di risanare questa radice che è in noi, che è in me, nulla può cambiare veramente nel mondo. Il mondo cambia se cambio io. La pace ci sarà nel mondo se la pace ce l'ho io nel cuore. Che incoerenza sarebbe la mia se ogni giorno ai vespri ripetessi con Maria che Dio ha rovesciato i potenti dai troni e intanto continuassi a bramare il potere, un posto più alto, una promozione umana, il cadreghino come coordinatore di un gruppo, l'avanzamento di carriera, perdessi la pace se non raggiungo quello. Ecco, mi mettono sempre da parte, come dicono i piemontesi, è una città carica per me. Non c'è una città carica, lo dico perché era un confratello camigliano che è morto da tanti anni, che diceva sta cosa qua, ma non c'è una città carica per me? Una città carica. Oppure se ogni giorno proclamassi con Maria che Dio ha rimandato i ricchi a mani vuote, intanto non faccio altro che arraffare, prendere e cerco sempre le cose migliori e lo smartphone più moderno e le ultime cose che mi propone la società e il mondo. E mi vendo l'anima per avere quello. Che stoltezza sarebbe la mia se continuasse a ripetere con Maria che Dio guarda verso gli umili, che si accosta a loro mentre tiene a distanza i superbi, i ricchi di tutto, e poi fossi di quelli che fanno esattamente il contrario. Maria ci esorta con dolcezza materna a imitare Dio, a fare nostra la sua scelta, ci insegna le sue vie. Il Magnificat è una scuola meravigliosa di sapienza evangelica, un richiamo alla continua conversione. Recitare il Magnificat dovrebbe scuoterci. Ogni giorno che io ripeto il Magnificat, un richiamo alla conversione nella mia vita. Come tutta la scrittura è uno specchio e sappiamo che dello specchio si possono fare due usi molto diversi, qui le rimembranze storiche, lo si può usare rivolto verso l'esterno, verso gli altri come specchio ustorio, vi ricordate cos'era lo specchio ustorio? Quello specchio concavo che concentrava i raggi del sole, li proiettavano sulle navi del nemico e le navi prendevano fuoco. Allora, posso usarlo come uno specchio istorico e quindi bruciare gli altri, oppure come uno specchio che riflette la mia immagine. E allora rivedo me stesso. E quindi cerco di correggere i difetti e strutture che sono in me. Ebbene, sto concludendo, pregare il Magnificat facendo coro con tutti gli oranti della Chiesa. Dio lo ascolta e lo gradisce così, quando diventa un pregare corale di una assemblea. Per entrare in questo coro, che attraversa i secoli, basta che noi intendiamo ripresentare a Dio i sentimenti, il trasporto di Maria che per prima lo ha intonato in nome della Chiesa, così come hanno fatto poi i dottori che lo hanno commentato, gli artisti che lo hanno dipinto, musicato, con fede, di tutti i pii, gli umili di cuore che lo hanno vissuto nella storia. Grazie a questo meraviglioso cantico, Maria continua a magnificare il Signore per tutte le generazioni. La sua voce sostiene e trascina quella della Chiesa, di ogni figlio di Dio, nella